Buongiorno e benvenuti alla prima puntata di All We Are Saying. Io sono Fabrizio Coppola e per due settimane, dal lunedì al venerdì, a quest'ora, dalle 11.30 alle 12.30, vi terrò compagnia con le storie di alcune e di alcuni tra le vincitrici e i vincitori del premio Nobel per la pace. Vi parlerò di due di questi personaggi a puntata e insieme avremo un racconto parallelo che sarà costituito da alcune canzoni che sceglierò tra... nella grande messe delle canzoni di protesta, delle canzoni contro la guerra, delle canzoni politiche, dal secolo scorso fino a oggi. Nella scelta dei personaggi ho deciso di evitare i presidenti e le figure politiche di primo piano, perché ad esempio mi sembra difficile che, seppur vincendo un premio Nobel, un presidente degli Stati Uniti possa essere davvero un fautore della pace. E quindi ho scelto di raccontarvi le storie di quelle donne e di quegli uomini che, magari partendo da posizioni più isolate, partendo da outsider, sono riuscite e sono riusciti ad aggiungere un granellino alla grande e lunga lotta per la comprensione tra i popoli e per la pace tra gli esseri umani. E perché questo programma? Beh, diciamo che l'attualità di questo programma è tragicamente autoevidente. E soprattutto perché, come poi molte di queste delle persone a cui darò voce oggi hanno detto, hanno espresso per tutta la loro vita, sembra che in genere la pace sia... non goda dello stesso seguito di cui gode la guerra, diciamo. È un'opzione che molto spesso viene scartata a priori. Magari poi parleremo anche del perché di questo. Prima di iniziare a parlarvi del primo personaggio di oggi, volevo dirvi cosa ascolteremo come musica di sottofondo. Un'opera di Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, che infatti non era soltanto filosofo, scrittore e pedagogista, ma era anche un musicista. Ci ascoltiamo questa sua opera che si intitola L'Indovino del Villaggio, Le Devin du Village, che è un intermezzo buffo, appunto con testi e musica di Jean-Jacques Rousseau, scritta nel 1752 e rappresentata per la prima volta il 18 ottobre di quello stesso anno nel teatro di Fontainebleau. Solferino, Mantova. Qui, il 24 giugno del 1859, ha luogo l'omonima battaglia tra l'esercito francese di Napoleone III e quello di Vittorio Emanuele II del Regno di Sardegna, contrapposti alle truppe di Francesco Giuseppe, l'allora 18enne imperatore del Regno Austro-Ungarico. Il contesto in cui avviene tutto ciò è la seconda guerra d'indipendenza italiana, che vede la sconfitta dell'Austria, costretta a cedere alla Lombardia. Lo scontro, cruentissimo, è il più sanguinoso dai tempi delle guerre napoleoniche. Tra i francesi si contano 1622 morti e 8530 feriti, oltre a 1518 fra dispersi e prigionieri. Tra le file dei piemontesi i morti sono 869, con 3982 feriti e 774 dispersi o prigionieri. In totale tra gli alleati i morti saranno 2431 e i feriti più di 12.000. Per quanto riguarda l'esercito dell'impero austro-ungarico, le perdite assommano a 2.292 uomini e più di 10.000 feriti, oltre a 8.000 tra dispersi e prigionieri. Nei tre giorni successivi alla battaglia, nella vicina Castiglione delle Stiviere vengono curati i feriti di entrambe le parti. A dare una mano ai medici c'è un gentiluomo svizzero che si era recato sul luogo per riuscire a parlare di una questione riguardante un suo investimento in Algeria, direttamente con Napoleone III. Il suo nome è Jean-Henri Dunant. Ed ecco come descrisse quelle giornate in un articolo che fu poi pubblicato il 9 luglio sul Journal de Genève. Per tre giorni ho curato i feriti di Solferino a Castiglione, occupandomi di oltre 1.000 uomini in condizioni pietose. Ci sono stati 40.000 feriti tra alleati austriaci. Non ci sono medici a sufficienza e ho dovuto sostituirli al meglio che ho potuto con l'aiuto di alcune donne del posto e dei prigionieri che erano in condizione di farlo. Nel momento in cui i due eserciti sono entrati in contatto, da Brescia mi sono portato immediatamente sul campo di battaglia. Niente può descrivere le funeste conseguenze dello scontro. La guerra di Crimea non è nulla al confronto. Mi scuserete se scrivo dal campo di battaglia dove il senso della misura scompare. Ma il campo di battaglia in sé non è nulla, nonostante le pile di cadaveri e di feriti in punto di morte, se paragonato alla chiesa in cui giacciono 500 feriti. Per 3 giorni, ogni quarto d'ora, ho visto l'anima di un uomo abbandonare questo mondo in mezzo a indicibili sofferenze. Eppure un sorso d'acqua, un sorriso amichevole, una parola di conforto, sono bastati a cambiare molti di loro, a metterli nelle condizioni di attendere coraggiosamente e in pace il momento in cui avrebbero lasciato questo mondo. Tre anni dopo quei fatti, Jean-Henri Dunant pubblicò un libricino che si intitolava Un ricordo di Solferino. Quel libro innescò una serie di conseguenze positive che portarono alla creazione della Croce Rossa Internazionale e conseguentemente nel 1901 all'assegnazione a lui del premio Nobel per la pace. Ma la vita di Dunant fu piuttosto burrascosa, caratterizzata da alti e bassi, i bassi assolutamente rovinosi, per cui vale la pena di cominciare questa storia dall'inizio. Jean-Henri Dunant nasce l'8 maggio 1828 a Ginevra, in una casa in cui lo spirito religioso, l'umanitarismo e la coscienza civica sono tenuti in grandissimo conto. E infatti, già da giovane, inizia a lavorare come volontario presso un'associazione cattolica che lo porterà a viaggiare in Francia, Belgio e Olanda. Dopodiché entrerà nel mondo degli affari e sarà proprio il mondo degli affari a dare inizio alla vicenda che poi si conclude in qualche modo con l'assegnazione del premio Nobel e la fondazione della Croce Rossa. Decide di impegnarsi in un'attività commerciale in Algeria, per sviluppare la quale però ha bisogno di ottenere i diritti di accesso all'acqua. Ora, l'Algeria era territorio francese all'epoca. Come ho detto all'inizio, siamo nella Francia di Napoleone III. E dopo aver cercato in ogni modo di ottenere il permesso di utilizzare le acque, affidandosi alla burocrazia locale, immaginatevi la burocrazia in Algeria, Algeria come colonia francese, non deve essere stato facile. E quindi Dunant non si perde d'animo e decide di rivolgersi direttamente all'imperatore Napoleone III, che proprio in quel periodo acconsente alle richieste del conte di Cavour, e in un famoso incontro a Plombières avvenuto nel 1858 decidono che è arrivato il tempo di attaccare l'Austria-Ungheria. Henri Dunant si trova in Italia proprio nel giugno del 1859, come vi dicevo all'inizio, e si reca sul campo di battaglia proprio nella speranza di incontrare Napoleone III e potergli parlare di questo suo affare, una speranza probabilmente un po' ingenua, ma appunto questa speranza si rivelerà foriera di nuovi accadimenti. Poi, 3 anni dopo aver assistito ai fatti della battaglia di Solferino e alle conseguenze, nel 1862, come vi dicevo già prima, Henri Dunant decide di pubblicare questo suo ricordo di Solferino, che è un libricino diviso in 3 parti. Nella prima parte affronta la battaglia in sé. Nella seconda affronta il campo di battaglia quando lo scontro è terminato e racconta il modo in cui lui e tutti gli altri volontari, le donne del paese di Castiglione, si sono prese cura dei feriti. E poi si arriva alla terza e ultima parte, che di fatto è la più importante, perché la terza parte di questo libro contiene un piano. Un piano secondo il quale tutte le nazioni del mondo dovrebbero innanzitutto dar vita a delle società di soccorso per prestare le cure ai feriti durante le guerre. Ed è un piano piuttosto dettagliato che descrive fin nei minimi particolari il modo in cui ciascun governo, ciascun paese dovrebbe organizzare queste società di soccorso, che dovrebbero essere formate da volontari, che dovrebbero essere addestrati dallo Stato e che dovrebbero essere poi messi nelle condizioni di svolgere i propri compiti sui campi di battaglia. All'inizio dell'anno successivo, il 7 febbraio del 1863, si riunisce la Società Ginevrina di Utilità Pubblica ed elegge un comitato di 5 personalità, che includono lo stesso Dunant, che avranno il compito di esaminare la possibilità di tradurre in realtà il piano di Dunant. Oltre a questo, si afferma l'intenzione di organizzare una conferenza internazionale per costringere i governi a discutere di queste questioni. A quel punto Henri Dunant investe tutto se stesso e tutti i suoi averi, a dire la verità, per viaggiare in tutta Europa per convincere i governi a partecipare alla conferenza e a concentrarsi su un aspetto che secondo Dunant era così importante. La conferenza alla fine si tenne tra il 26 e il 29 ottobre di quello stesso anno, alla presenza di 39 delegati provenienti da 16 nazioni, che stesero le basi per l'organizzazione futura, e il 22 agosto del 1864 i rappresentanti di 12 nazioni sottoscrissero un trattato internazionale che poi è passato alla storia con il nome di Convenzione di Ginevra. I tre elementi centrali di questo trattato erano: il primo, che i firmatari garantivano la neutralità del personale sanitario; secondo, garantivano la spedizione di rifornimenti per l'uso sanitario; terzo, il personale sanitario neutrale doveva essere riconoscibile da un simbolo. Il simbolo che venne scelto, come ormai sappiamo tutti, fu una croce rossa in campo bianco. Con il suo lavoro Henri Dunant aveva quindi stabilito le basi per la nascita dell'organizzazione della Croce Rossa Internazionale, ma a soli 3 anni da questi avvenimenti, cioè nel 1867, Henri Dunant si trovava in bancarotta. In quegli ultimi 3 anni infatti non si era assolutamente occupato della sua intrapresa commerciale in Algeria. Intrapresa commerciale che non era riuscita a ottenere i diritti di usufrutto dell'acqua e soprattutto era stata affidata nelle mani sbagliate. Il fallimento di quell'affare ebbe ripercussioni incredibili nella vita di Dunant. Quel fallimento infatti aveva coinvolto diversi suoi amici ginevrini e ormai Dunant non era più ben accetto nella sua città natale. Dopo solo pochi anni da quel momento, Dunant finì a vivere per strada. Da questo momento in poi, Henri Dunant di fatto scomparve dalla faccia del mondo. Visse in città e luoghi diversi fino a quando, nel 1875, si stabilì a Aiden, un piccolo villaggio svizzero. Qui, 5 anni dopo, nel 1890, fu riconosciuto da un insegnante locale, Wilhelm Sonderegger, il quale decise subito di informare il mondo del fatto che Dunant era ancora vivo. Ma il mondo non parve molto interessato. E così la vita di Dunant proseguì fino al 1892, quando si ammalò gravemente e fu ricoverato nell'ospizio di Aiden, dove prese posto nella stanza 12. Nella stanza 12 dell'ospizio di Aiden, Jean-Henri Dunant avrebbe trascorso tutta l'ultima parte della sua vita. Nel 1901 gli venne assegnato il premio Nobel per la pace. Nonostante questo premio e gli onori derivanti, Dunant non abbandonò mai più la sua stanza numero 12. Alla sua morte non ci furono cortei funebri, non ci furono funerali, non ci fu nessuna cerimonia. Si scoprì allora che Henri Dunant non aveva speso neanche un centesimo delle cifre che aveva raccolto con i suoi premi. Nel suo testamento lasciò parte di quel denaro alle persone che si erano occupate di lui, pagò un letto libero da offrire alla persona più povera che passasse da quelle parti e lasciò il rimanente alle associazioni filantropiche norvegesi e svizzere. Potremmo dire una parabola esistenziale piuttosto triste per un uomo che ha contribuito in maniera così decisiva a cambiare le sorti di molti suoi simili e in qualche modo a plasmare la faccia del mondo per i secoli a venire. E allora vorrei approfittarne per leggervi i 7 principi fondamentali che animano l'operato della Croce Rossa Internazionale. I 7 principi sono umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità. Umanità. Nato dalla preoccupazione di soccorrere senza discriminazioni i feriti dei campi di battaglia, il movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, sia a livello internazionale che nazionale, opera per prevenire e alleviare in ogni circostanza le sofferenze degli uomini. Opera per la reciproca comprensione, l'amicizia, la cooperazione e una pace durevole tra tutti i popoli. Imparzialità. Di fronte alla sofferenza, l'aiuto viene prodigato senza distinzione alcuna. Il movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, religione, condizione sociale o appartenenza politica. Si dedica esclusivamente a soccorrere gli individui a seconda della gravità e dell'urgenza delle loro sofferenze. Neutralità. Agire senza schierarsi. Per conservare la fiducia di tutti, il movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa si astiene dal prendere parte alle ostilità, così come, anche in tempo di pace, alle controversie di ordine politico, razziale, religioso e ideologico. Indipendenza. L'autonomia garantisce il rispetto dei nostri principi. Il movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è indipendente. Le società nazionali svolgono le loro attività umanitarie come ausiliarie dei poteri pubblici e sono sottoposte alle leggi in vigore nei rispettivi paesi. Tuttavia, esse devono conservare un'autonomia che permetta loro di operare sempre secondo i principi del movimento. Volontariato, il vero aiuto è disinteressato. La Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa sono un movimento di soccorso volontariato e disinteressato. Unità, un movimento aperto a tutti. In un paese non può esserci che un'unica società della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa, che deve essere aperta a tutti ed estendere la propria attività umanitaria all'intero territorio. Universalità. Il dovere umanitario è universale. Il movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è universale. In esso tutte le società nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente. E questi erano i 7 principi che ancora oggi animano l'azione della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa internazionale. E allora adesso vorrei chiudere questa prima parte dedicata a Jean-Henri Dunant, facendovi ascoltare altre sue parole, sempre su quel momento incredibile della storia in cui quest'uomo ha trovato in sé e nella realtà che lo circondava i motivi per dare il là a un movimento che appunto sarebbe culminato con la fondazione della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa internazionale. Sentiamo. A Castiglione ho cercato di rendermi utile. Il ricordo che mi perseguitava era lo stato doloroso delle migliaia di feriti che avevo visto a Castiglione, il luogo in cui erano stati trasportati dai diversi teatri del combattimento del 24 giugno. Ma le donne di Castiglione, vedendo che non faccio alcuna distinzione di nazionalità, seguono il mio esempio, dando prova della medesima gentilezza nei confronti di tutti questi uomini, di origini così diverse, e che sono per loro tutti egualmente estranei. «Tutti fratelli», ripetevano con emozione. Onore a queste donne compassionevoli, a queste fanciulle di Castiglione. Nulla le ha disgustate, stancate o scoraggiate, e la loro modesta devozione non ha tenuto conto né di ribrezzo, né di fatiche, né di sacrifici.
Dreaming of an aspect bright and fair.
Siete sempre a All We Are Saying su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Abbiamo ascoltato un pezzo che di sicuro alcuni di voi avranno riconosciuto. Stiamo parlando di People Have the Power di Patti Smith, uscita come primo singolo del suo disco Dream of Life del 1988. In un'intervista al New Musical Express, Patti Smith ha raccontato la genesi di questa canzone, che è stata scritta insieme al suo marito Fred Sonic Smith, chitarrista degli MC5, e poi scomparso nel 1994. Patti Smith racconta che cercarono di instillare in questa canzone un po' dello spirito degli anni 60 e di farne una canzone di protesta contemporanea. E Patti Smith disse così: avevamo entrambi manifestato contro la guerra nel Vietnam da giovani. Avevamo fatto parte dei movimenti degli anni 60. È un momento in cui la nostra voce era molto forte e stavamo cercando di scrivere una canzone che fosse in grado di reintrodurre quel genere di energia. Per me è una canzone triste, ovviamente, ma è splendida. E davvero era una canzone di Fred, anche se io ho scritto le parole, lui ha scritto la musica. E l'idea dietro la canzone era tutta sua. Voleva scrivere una canzone che la gente potesse cantare in tutto il mondo e che potesse essere utilizzata per supportare le diverse cause. E sebbene lui non abbia vissuto abbastanza per vederlo accadere, io l'ho visto. Ho visto le persone, ho preso parte a manifestazioni in tutto il mondo, dove la gente spontaneamente iniziava a cantarla, che fosse a Parigi o fosse una causa a favore della Palestina o in Spagna o a New York. E per me è stato così commovente vedere che il suo sogno alla fine è stato realizzato. E adesso torniamo in Europa per parlare del secondo personaggio protagonista della puntata di All We Are Saying di oggi. E innanzitutto vi dico cosa stiamo ascoltando. Stiamo ascoltando le danze ungheresi di Karl Doppler, flautista, compositore e direttore d'orchestra ungherese, poi naturalizzato tedesco, nato a Leopoli nel 1825 e morto a Stoccarda all'inizio del nuovo secolo, il 10 marzo del 1900. E ci serviva un musicista ungherese perché la prossima storia che vi racconterò è ambientata nell'ex impero austro-ungarico. E allora andiamo avanti con la puntata di oggi e adesso vi parlerò di Bertha von Suttner, prima donna a ricevere il premio Nobel per la pace e seconda donna in assoluto a ricevere un Nobel. La prima era stata Marie Curie nel 1903, premio Nobel per la fisica, insieme al marito Pierre Curie e ad Antoine-Henri Becquerel. Poi lei avrebbe vinto un altro premio Nobel per la chimica, questa volta nel 1911. Tornando alla nostra Bertha von Suttner, la motivazione per il suo premio, conferitole nel 1906, è l'audacia con la quale si è opposta all'orrore della guerra. E io partirei subito per farvi comprendere lo spessore del personaggio da leggendovi una parte del discorso di accettazione del premio Nobel, che ha letto appunto nel 1906. Sentiamo. Le stelle della verità eterna e del diritto eterno risplendono da sempre nel firmamento della comprensione umana. Il processo con cui abbiamo tentato di portarli sulla terra, dando loro una forma pratica, riempiendoli di vitalità e poi usandoli, è stato un processo lungo. Una delle verità eterne è che la felicità viene creata e si sviluppa in pace. E uno dei diritti eterni è quello di ogni individuo alla vita. L'istinto più forte di tutti, quello dell'autoconservazione, è una affermazione di questo diritto. Un diritto santificato anche dall'antico comandamento: non uccidere. Non è necessario per me in questa sede sottolineare quanto questo diritto e questo comandamento siano poco rispettati nel momento attuale della nostra civiltà. Fino a oggi, l'organizzazione militare della nostra società è stata fondata sul diniego della possibilità della pace e sul disprezzo del valore della vita umana e dell'accettazione della necessità di uccidere. E perché le cose vanno così da sempre, fin dall'inizio della storia, la maggior parte delle persone che crede che tutto questo rimarrà sempre così. Il fatto che il mondo sia in continuo mutamento e che si sviluppi, in genere non viene riconosciuto, perché la conoscenza delle leggi dell'evoluzione che controllano ogni tipo di vita appartiene a un periodo recente per quanto riguarda gli sviluppi della scienza. È sbagliato credere che il futuro seguirà necessariamente le linee del passato e del presente. Il passato e il presente si allontanano da noi nel flusso del tempo, come il paesaggio sulle sponde di un fiume, mentre il vascello che ospita l'umanità viene inesorabilmente spinto dalla corrente verso nuovi approdi. Che il futuro sia sempre migliore di ciò che è passato e superato è la convinzione di coloro che comprendono le leggi dell'evoluzione e cercano di aiutare la loro azione. Solo tramite la comprensione e l'applicazione volontaria delle leggi e delle forze della natura nel mondo materiale e in quello morale, riusciremo a creare la tecnologia e le istituzioni sociali che faciliteranno la nostra vita, rendendola più ricca e più nobile. Queste cose vengono chiamate ideali finché esistono soltanto nel campo delle idee, ma si trasformano in conquista del progresso quando vengono plasmate in qualcosa di vivo, di visibile e di reale. Il sistema è destinato al fallimento e appena inizia a emergere un sistema nuovo, quelli vecchi devono cadere. La convinzione che sia possibile, che sia necessario, che sarebbe una vera benedizione godere di una pace strutturata tra le nazioni, ha già permeato tutti gli strati della società, anche tra quelli al potere. Il compito è già definito con tale chiarezza e così tante persone vi stanno già lavorando che prima o poi verrà compiuto. Ma il pacifismo ha davanti a sé una lotta non facile. La questione se sarà la violenza o la legge a prevalere nei rapporti tra le nazioni è uno dei problemi principali di questa nostra turbolenta era. I benefici della pace mondiale sono quasi inconcepibili, ma ancora più inconcepibili sono le conseguenze di una guerra mondiale che molte persone, con le loro concezioni erronee, sono pronte a scatenare. Beh, sono parole che colpiscono nel segno, soprattutto se pensiamo che sono state scritte e dichiarate qualcosa come 118 anni fa. E un'altra cosa che questo discorso ci offre, uno spunto che ci offre, è che personalmente non so da quanto tempo non sento un politico o una figura pubblica fare un discorso di tale lucidità, tale profondità, e soprattutto che abbia una simile comprensione dell'animo umano e delle sfide che ogni società degna di tale nome è costretta ad affrontare. Poi, purtroppo, la nostra Bertha von Suttner morirà proprio pochi mesi prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, che, come sappiamo, darà il là a quello che Hobsbawm ha definito il secolo breve, il secolo delle guerre. Un secolo che non è ancora finito, vista la recrudescenza degli scontri bellici, degli interventi armati, delle aggressioni, dei veri e propri genocidi che avvengono ancora oggi sotto gli occhi della comunità mondiale. Ma adesso andiamo a vedere come Bertha von Suttner è riuscita a diventare quella che è diventata, una grandissima portabandiera del pacifismo internazionale, e come ha mosso i suoi primi passi per arrivare a un tale obiettivo. Berta von Suttner nasce a Praga nel 1843, figlia dei conti Kinsky von Cini cum Tettau. A Praga riceve una rigida educazione imperniata sui principi dell'aristocrazia arburgica, ma ben presto, in seguito al tracollo economico della famiglia, è costretta a rendersi indipendente e inizia a lavorare come segretaria e come istitutrice. Quando questo accade, lei ha 30 anni e, avendo studiato lingue e musica, e tra l'altro dopo aver sognato una carriera nel mondo dell'opera, inizia a lavorare come istitutrice delle quattro figlie della famiglia Suttner, ed è lì che conosce il suo futuro marito, il figlio più piccolo della famiglia. Poi nel 1876 lascia Praga per stabilirsi per un breve periodo a Parigi, dove lavora come segretaria di Alfred Nobel, ma torna subito a Praga per sposare il giovane barone Arthur Gundakar von Suttner. La famiglia di lui non è assolutamente d'accordo con quel matrimonio e quindi i due scappano, si vanno a rifugiarsi nel Caucaso, dove per 9 anni si guadagnano la vita insegnando, con lezioni di lingua e lezioni di musica, e alla fine anche scrivendo, perché il giovane barone aveva tutte le intenzioni di diventare uno scrittore, un romanziere. Ma non era solo il barone a voler diventare uno scrittore, tanto è vero che in questi 9 anni la novella baronessa von Suttner produce un bel po' di carta stampata, pubblica diversi libri, una descrizione poetica della loro vita insieme e 4 romanzi, e poi un altro libro che si intitola Inventario di un'anima, in cui in qualche modo raccoglie le sue riflessioni sugli scrittori e sugli scienziati dell'epoca che sta studiando, parliamo di Darwin e Spencer, e per la prima volta vi include la sua concezione secondo la quale ogni società può raggiungere il progresso solo attraverso la pace. Nel 1885 possono tornare in Austria i due, quando finalmente la famiglia Suttner cambia idea sul loro matrimonio. Ed è proprio al loro ritorno nel regno di Austria-Ungheria che le loro vite, principalmente votate alla letteratura, subiscono una svolta quando un amico comune parla loro della International Arbitration and Peace Association, fondata a Londra nel 1880 dal pacifista inglese Hodgson Pratt. Scoperte queste nuove informazioni, la baronessa le aggiunge subito al libro che sta scrivendo in quel momento, The Machine Age, l'età delle macchine, che sarà pubblicato all'inizio del 1889 e comincerà a destare una certa eco. Ma sarà il libro seguente, dal titolo piuttosto esplicito di Giù le armi, ad avere un impatto incredibile sul pubblico dell'epoca e nel frattempo farla diventare una delle esponenti più in spicco del movimento per la pace. Inizia così un suo lungo periodo e molto fruttuoso periodo di attivismo. Per esempio, fonda l'Associazione per la Pace Austriaca, di cui resta presidente a vita, e aiuta anche la fondazione delle sezioni locali, come quella di Venezia, per esempio. Siamo nel 1891 e solo l'anno seguente, nel 1892, promette ad Alfred Nobel di tenerlo aggiornato sui progressi del movimento per la pace. E in quel momento lei capì che qualcosa stava per accadere, perché nel gennaio del 1893 ricevette una lettera da Alfred Nobel in cui lui le raccontava della sua intenzione di fondare un premio. Alfred Nobel, è il caso di dire 2 parole anche su di lui, è stato un chimico, imprenditore e filantropo svedese. Le sue due più grandi realizzazioni, e questa cosa perdonerete ma fa un po' ridere, sono state l'invenzione della dinamite e l'ideazione e la fondazione del premio Nobel. Come abbiamo già visto, la von Suttner aveva lavorato come segretaria presso di lui a Parigi, prima di sposare il marito. E da lì era nata una vera e propria collaborazione. Si stimavano molto loro due. Nel 1899 è l'unica donna a partecipare alla conferenza dell'AIA, dove fu presente non in rappresentanza di uno Stato, ma in pratica di se stessa, come se fosse una ONG formata da una sola persona. La conferenza si aprì il 18 maggio del 1899, era il giorno del compleanno dello zar, e infatti era stato lui, era stato su suo impulso che aveva avuto luogo questa conferenza. Vi parteciparono 26 stati e imperi che di fatto governavano la maggior parte della superficie abitata della Terra. Durante la conferenza si posero le basi per la definizione del moderno diritto bellico, che prendeva spunto dal codice Liber, che era un codice entrato in vigore, emanato in America dal presidente Lincoln durante la guerra civile. E sempre durante la conferenza dell'AIA del 1899 nacque la Corte Permanente di Arbitrato, la più antica istituzione con giurisdizione sovranazionale che è ancora oggi in vigore, in teoria, per la risoluzione delle dispute internazionali. Nel 1907 vi fu, diciamo, la seconda edizione della Convenzione dell'AIA, questa volta convocata dal presidente degli Stati Uniti Theodore Roosevelt, e vide la partecipazione di 44 stati. Ci doveva essere anche una terza conferenza, originariamente programmata per il 1914, fu poi ritardata al 1915 e poi annullata per lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Durante la convenzione del 1899, Bertha von Suttner è particolarmente attiva, invia dei resoconti alla stampa internazionale e fa una vera e propria attività di lobbying cercando di convincere tutti i rappresentanti dei vari stati della possibilità della pace e della non inevitabilità della guerra. Nel 1902 il suo amato marito, il barone von Suttner, morirà, ma lei terrà fede alla promessa che gli aveva fatto di continuare e portare avanti anche da sola gli ideali e il lavoro pacifista che avevano costruito insieme. Negli anni a seguire si ritirò a Vienna, città che abbandonava soltanto per partecipare a una delle sue missioni di pace, le chiamava così, o anche per impegnarsi in lunghi tour anche negli Stati Uniti di conferenze per propagandare gli ideali e la possibilità di una pace. E nel 1905 le venne assegnato il premio Nobel per la pace, che di fatto riconosceva la sua intera vita dedicata alla possibilità della pace, al parlare con i rappresentanti dei governi, a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di una pace e sull'importanza della Corte Internazionale per gli Arbitrati, per fare in modo che i conflitti tra gli stati, tra le nazioni sovrane, potessero risolversi diplomaticamente a un tavolo delle trattative. Nel 1912, quando ha ormai quasi raggiunto l'età di 70 anni, compie un altro viaggio negli Stati Uniti per un ulteriore giro di conferenze. Nel 1913, nonostante fosse già afflitta dalla malattia che poi avrebbe posto fine ai suoi giorni, la baronessa von Suttner parlò al Congresso Internazionale per la Pace, sempre all'AIA, dove fu accolta con tutti gli onori e soprannominata il Generalissimo del Movimento per la Pace. L'anno dopo, a sole 6 settimane dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Bertha von Suttner morì a Vienna. Ovviamente lo scoppio della Prima Guerra Mondiale mise una pietra tombale sul movimento pacifista in Europa, che avrebbe rivisto la luce probabilmente a livello mondiale soltanto con gli anni 60, con una nuova generazione di donne e uomini che erano pronti a opporsi agli orrori della guerra. Lasciatemi chiudere questa parte della puntata dedicata a Bertha von Suttner ancora con le sue parole, questa volta contenute nel suo romanzo Giù le armi. La cosa più stupefacente, a me sembra, è che gli uomini si possano mettere da soli, volontariamente, in uno stato simile. Che gli uomini che hanno visto cose simili non cadano in ginocchio, prestando il giuramento più appassionato di fare la guerra alla guerra e, se sono re o principi, non gettino via la loro spada e, se invece non hanno il potere, non consacrino almeno la loro attività di parola, di penna, di pensiero, di insegnamento e di azione a uno scopo. Abbasso le armi. War, what is it good for? Absolutely nothing. La guerra, a cosa serve la guerra? Assolutamente a nulla. Questa era War, nell'interpretazione di Edwin Starr. Un brano uscito nel 1970 su etichetta Motown e scritto da Norman Whitfield e Barrett Strong nel 1969. Era una canzone, dato il periodo, contro la guerra in Vietnam. Bene, io direi che siamo arrivati alla fine di questa prima puntata di All We Are Saying. Vi ho raccontato i primi due personaggi di questa nostra carrellata, vale a dire Jean-Henri Dunant, premio Nobel per la pace nel 1901, e Bertha von Suttner, premio Nobel per la pace, nel 1905. Domani proseguiremo il racconto di queste storie, di queste figure che hanno così tanto hanno inciso sulla realtà del mondo, sempre alla stessa ora, alle 11.30, dalle 11.30 alle 12.30, sempre qui su Radio Popolare. E poi potete anche riascoltare le varie puntate in podcast. E oggi affiderei la chiusura di questa prima puntata a un brano di Pink Floyd che si intitola The Dogs of War, tratto dal loro bellissimo album del 1987 e Momentary Lapse of Reason. E allora buona giornata e noi ci risentiamo domani.